Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale, chiedo al segretario di fare l'appello, grazie.
Ok, buonasera a tutti. Allora, Garbarini Maurizio.
Presente.
Spiro Calogero.
Presente.
Ottonello Luca.
Presente.
Poggi Simona.
Presente.
Gambetta Roberto, assente, giustificato, ha comunicato l'assenza 2 ore fa. Ok. Brizzo Sara.
Presente.
Scarponi Francesca.
Assente.
È assente, sì, arriverà più tardi, ma adesso è assente, va bene. Siri Sabrina. Rossi Carlo.
Presente.
Scarone Stefania. Proto Luca. Corona Pietro.
Presente.
Cello Serena.
Presente.
Allora, con 11 consiglieri presenti su 13, la seduta può iniziare.
Grazie segretario. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, concernente l'approvazione e la validazione del verbale della seduta del Consiglio Comunale del 34/2026, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento del Consiglio Comunale. Se non ci sono interventi... Prego, consigliera, chiedo scusa.
Grazie. Allora, in merito al Consiglio Comunale scorso del 30 aprile, il cui punto all'ordine del giorno era tra l'altro la nostra interrogazione in merito a Via Casarino, volevo chiedere questo, che io ho mandato già 2 PEC per chiedere alcune delucidazioni che sono uscite fuori durante quel Consiglio Comunale, però queste mie richieste su quell'albero che si trova in Via Casarino per sapere quando è stato potato e avere la documentazione dell'agronomo, non ho ancora ricevuto nulla con 2 PEC. Ho ricevuto invece, dopo ulteriore sollecito, dai vigili, dal comandante della polizia locale, l'informativa sul cantiere del muretto, che ci fa piacere notare che dopo il 30 aprile, dopo l'interrogazione che abbiamo discusso qua, nella quale invece abbiamo recepito che il muretto era in buono stato, invece 22 giorni dopo, il 22 maggio, la polizia locale dava l'autorizzazione ai proprietari della zona Grandis di mettere in sicurezza tutto quel muro, e la polizia locale mi scrive a far data dal 25 maggio fino a fine lavori, ossia il 6 giugno, e quindi questi lavori hanno proseguito per rimuovere tutto l'intonaco ammalorato per poi procedere a rinforzare il muro di contenimento. Quindi ci fa piacere che questo muro sia stato messo in sicurezza anche dopo la nostra interrogazione, però non ho ancora ricevuto informativa dal Bissola Servizi sulla potatura, se è possibile, grazie.
Sì, guardi, di questo me ne scuso personalmente, perché avevo dato riscontro quando avevo ricevuto le sue note all'ufficio per redigere una risposta, che è parzialmente un'arrivata. Purtroppo quella dell'agronomo, abbiamo avuto una difficoltà, l'agronomo si è rotto un piede o comunque si è rotto un legamento, e quindi abbiamo avuto difficoltà nel contattarlo per ovvi motivi, però ho chiesto ancora questa mattina dal Bissola Servizi, perché proprio mi girava nella posta la sua nota, quindi spero che a breve riescano a recuperare la nota. Io in un incontro che avevo fatto con l'agronomo Tinivella qua dalle scuole per una questione di attuazione di una nuova area gioco all'interno dell'asilo, gli avevo tra l'altro ulteriormente chiesto, e lui mi aveva così rassicurato a voce che l'albero era stato comunque visitato, grazie segretario, e quindi spero che a breve, a stretto giro, riescano a darle una risposta.
Si chiama Tinivella?
Sì, Tinivella. Quindi direi che questo a stretto giro verrà circolarizzata l'ulteriore risposta.
Va bene, grazie.
Prego. Se non ci sono altri interventi, direi di no. Quindi pongo in votazione la delibera numero 1 all'ordine del giorno concernente l'approvazione e la validazione del verbale della seduta del Consiglio Comunale del 34 2026. Chi è favorevole pregato di alzare la mano.
Unanime.
È entrata la consigliera Scarponi nel mentre.
Ah, non l'ho vista, scusa. Sì. Ingresso le ore
21:15.
Ok, allora bisogna le votazioni, abbiamo detto tutti favorevoli.
Sì, tutti favorevoli. Ripetiamo la votazione, sì, per cortesia. Chi è favorevole alza la mano?
Ok.
All'unanimità. Grazie. Bene, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Uniti per Albissola Scarone Sindaco, avente protocollo 8624 del 28/5/26, ad oggetto mancanza di barriere di protezione e richiesta di messa in sicurezza urgente del nuovo parco giochi presso il plesso scolastico in zona La Massa. Chi la illustra? Lei, consigliera, prego.
Sì. Mi appresto a leggere il testo. Allora, il gruppo consigliare, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 267/2000 del TUEL e all'articolo 23 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, premesso che di recente è stato realizzato un ampliamento del parco giochi situato nelle immediate adiacenze dell'istituto scolastico di Albissola Superiore all'interno della zona denominata La Passa. L'area ludica in questione, nata per servire un'utenza particolarmente vulnerabile, bambini della fascia età prescolare e scolare, risulta oggi completamente priva di una recinzione perimetrale o di idonee barriere fisiche di protezione come lo era in precedenza. Inoltre, la pavimentazione non sembra aver subito modifiche idonee se non sull'area di posa dei giochi, mostrando avvallamenti in terra e radici di alberi in superficie. L'assenza di una delimitazione strutturata espone i piccoli frequentatori a rischio concreto di allontanamento involontario dall'area protetta, nonché al potenziale pericolo derivante dalla vicinanza con le zone di transito e parcheggio limitrofe, nonché alle cadute visto il non adeguamento del suolo. La cittadinanza e le famiglie del territorio hanno manifestato forte e legittima preoccupazione per tale carenza, attivando persino una formale raccolta di firme per richiedere un intervento immediato su change.org, arrivando a più di 240 firme. Considerato che la sicurezza e la tutela dell'infanzia nei luoghi pubblici e scolastici devono rappresentare la priorità assoluta e inderogabile nell'azione di governo del territorio, considerato che una recinzione idonea non risponde solo a una necessità di ordine pubblico, ma garantisce ai genitori e agli accompagnatori le indispensabili condizioni di tranquillità per una fruizione serena dello spazio comune, in particolare nei momenti di grande affollamento post uscita scolastica, considerato che l'installazione di una barriera protettiva contribuisce in modo decisivo a delimitare lo spazio ludico, prevenendo altresì intrusioni improprie di animali o l'utilizzo scorretto dell'area nelle ore notturne a tutela del decoro e dell'igiene urbana, tutto ciò premesso e considerato si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere 1. Sulla fase progettuale, per quali ragioni tecnico-progettuali l'ampliamento del nuovo parco giochi in zona La Massa sia stato concepito e consegnato alla cittadinanza privo di una recinzione perimetrale di sicurezza. 2. Sulla messa in sicurezza, se l'amministrazione comunale intenda accogliere con urgenza la richiesta delle famiglie e dei firmatari della petizione, provvedendo all'installazione di una recinzione a norma di legge per proteggere l'incolumità dei bambini. Si chiede altresì se è prevista una pavimentazione idonea, anche a manto erboso, per evitare l'attuale situazione di pericolo provocata da radici di alberi in superficie e frequenti avvallamenti post eventi piovosi. Numero 3. Su tempi e risorse, quali siano i tempi previsti per la progettazione e la posa in opera della barriera protettiva e del manto e se siano già state individuate le relative risorse di bilancio. 4. Sulle misure transitorie, quali soluzioni temporanee di vigilanza o delimitazione provvisoria si intendano adottare nelle more dell'installazione della recinzione definitiva al fine di azzerare i rischi di incidente nell'immediato. 5. Si richiede altresì la documentazione cartacea inerente il progetto e la ditta che ha installato i giochi con relativa fattura. Si richiede copia cartacea dei costi sostenuti dall'ente per tale ampliamento. Grazie.
Grazie a lei, consigliera. Allora, io mi sono dovuto un po' documentare sulla gestione, sull'installazione, perché ahimè è un qualcosa di nuovo per chi vi parla, o comunque sempre stato abituato ad avere dei parchi gioco frequentati quando avevo i bambini piccoli, non così particolarmente preoccupato di una recinzione, ma questi sono dati soggettivi e quindi ognuno ha la sua visione. Ora, con stupore ho appreso, io adesso ho visto adesso questa change.org, quindi c'è stato un intervento immediato. Di solito le petizioni quando vanno al sindaco non si fanno su una piattaforma online, ma si fa una petizione che arrivi al sindaco. Io l'unica cosa che ho trovato sono un po' di fogli appiccicati, tra l'altro anche ordinati, e devo dire fatto con criterio, non buttati lì così, impaginati, imbustati da una pseudo me li sono portati dietro perché comitato degli elefanti, così visto, quindi con tutta una serie di richieste che dico ordinate. Quindi ora quello che mi fa specie è che mi sia arrivata post una richiesta, un'interrogazione da parte del gruppo consigliare di opposizione sul fatto che me la sarei aspettata anticipata a un evento del genere. Paradossalmente me la sarei potuta fare anch'io un'interrogazione, visto e considerato questa richiesta. Ma al netto di questo, sono andato proprio a vedere nello specifico se ci sono delle normative che prevedano la recinzione dei parchi gioco. Non esiste nessuna norma che imponga, se non il buon senso, se non tante altre cose, ma che imponga il fatto di recintare un'area parco giochi. Anche perché noi tutti quanti conosciamo, perché siamo albissolesi, e io per un po' di volte, frequentando l'area per altre cose, perché i miei ormai sono grandi, quindi non mi ricordo di aver fruito di quel parchetto giochi lì, però mi ricordo anche che la recinzione, come la norma scrive, come indicazioni, perché le leggo perché non me le ricordo, sicuramente potrei sbagliarmi, dice: requisiti tecnici principali, altezza della recinzione deve avere un'altezza minima di 1 metro per scoraggiare lo scavalcamento accidentale. Le posso assicurare che tutti quei genitori che vedevano i bambini che si dondolavano, che facevano così per staccare le stecche, che siamo dovuti ricorrere, ce ne fosse stato uno ai tempi, ai miei tempi, ormai siamo in tempi diversi e quindi probabilmente sono giusti questi, probabilmente mio padre le orecchie me l'avrebbe tirate se io fossi stato uno di quei bambini, o perlomeno mi avrebbe riguardito in modo principale. Io ho sempre visto dei genitori che se ne stanno lì, avrebbero bisogno di un recinto per farsi gli affari propri, stare lì e giocare o chiacchierare con gli amici senza curarsi di quello che fanno i bambini. Però questo ognuno, le parlo da genitore, quindi con serenità ognuno adotta il proprio criterio. Prevenzione per l'intrappolamento, cita: la spaziatura tra gli elementi verticali, stecche, deve essere compresa tra gli 8,9 cm e 23 cm per evitare che i bambini possano infilarci la testa o altre parti del corpo, rimanendo incastrati. Ora, le immagini, noi abbiamo avuto questa, diciamo, delicatezza per ampliare il parco giochi, per dare una gestione formativa di divertimento diversa, quindi l'abbiamo ampliato. Quindi il perimetro, cosa è successo? Abbiamo tolto la parte più ammalorata dove c'era una stecca sì, una stecca no, le viti che spuntavano, quindi per mettere in sicurezza gli operai di Albisola Servizi costantemente facevano una verifica, ma non potevano puntualmente essere lì a verificare. Quindi pensare che un perimetro ampliato del doppio rispetto a quello che è ha un costo che comunque è in analisi, diciamo così, per capire questo costo quanto produce, perché l'immaginazione dell'amministrazione era: bene, lo perimetriamo, ma non lo possiamo perimetrare di nuovo con le stesse caratteristiche di quel materiale lì che stondato in cima, non superiore a un metro, posizionato, dove ogni giorno c'è un'attività dei bambini e purtroppo, dico purtroppo, i giardini non vengono soltanto fruiti dai bambini dai 6 agli 8, ai 9, 10 anni, ma poi c'è anche quelli che lo utilizzano in modo anomalo, che sono ragazzi più grandi. E non possiamo neanche immaginare che magari a quest'ora tarda ci sia qualcheduno che possa reguardire i ragazzi che vanno lì e fanno un utilizzo anomalo, perché se si sedessero tranquillamente sulle panchine a chiacchierare o a fumarsi una sigaretta probabilmente questo sarebbe consentito. Il problema è che poi vengono anche vandalizzati, e voi vi ricordate la difficoltà che abbiamo avuto in questi anni quando abbiamo messo a posto il parco dei Conradi, che diciamo che era un fiore all'occhiello, ma è giusto usare il condizionale era, perché poi è stato vandalizzato da qualsiasi forma. Siamo dovuti ricorrere all'installazione di telecamere, addirittura c'entravano coi motorini, siamo riusciti così a, tra virgolette, con le telecamere ad arrivare a capire forse chi erano, e quindi c'è tutta una serie di situazioni. Poi, assenza dei pericoli. La struttura deve essere priva di punte acuminate, spigoli vivi, gancio, elementi sporgenti su cui i bambini possono inciampare o ferirsi. Altezza dal suolo. Lo spazio tra il fondo della recinzione e il terreno deve essere inferiore a 12 cm per evitare che i bambini vi scivolino sotto o vi rimangano incastrati. Accesso e cancelli. I cancelli devono aprirsi preferibilmente verso l'esterno, non avere molto molle troppo violente per il ritorno di chiusura, essere dotati di sistemi di blocco a prova di bambino, spesso posizionati ad almeno l'altezza di 1,20 m. Poi l'accesso va dai 0 ai 12 anni. Sempre sotto, però, cita anche la sorveglianza obbligatoria di un genitore o di un adulto responsabile. Poi vanno avanti con gli orari di apertura, e poi è fatto divieto introdurre cani, non entrarci con le biciclette, monopattini, però tutte queste sono condizioni che in una regola del buon senso non ci sarebbe bisogno di doverle scrivere, normarle o regolamentarle, perché questo sarebbe lo spazio. È per questo che dico che oggigiorno la scelta dell'amministrazione è dotarsi di quello che c'è scritto, che interrogate nell'interrogazione, di dotarsi di preventivi, ma non è detto che l'amministrazione vada e rincorra e persegua quell'obiettivo di recintare e spendere dei soldi, anche perché succederebbe quello che è successo con gli altri pezzi di recinzione, che abbiamo dovuto per forza togliere perché venivano vandalizzati. Quindi oggi, poi qua nell'ultimo punto citate la documentazione, la fattura, che è corretta, sono atti pubblici, come ripeto i consiglieri comunali non hanno bisogno di richiederli con un'interrogazione, ma bensì attraverso una richiesta formalizzata agli uffici preposti. E poi vado a leggere ancora due risposte, poi apriamo il dibattito. Direi che per sommi capi ho cercato, poi magari nella discussione integrerò ancora con qualcosa, però ritengo che tutti quanti dobbiamo fare il nostro lavoro. E tra l'altro aggiungo anche una cosa: il perimetro del parco non ha una pericolosità immediata che il bambino, se mi sfugge, mi va sulla strada. perché sia da una parte diciamo proponente verso Piazzale Sbarbaro, che c'è 2,50 m prima di arrivare ai parcheggi delle macchine, che sono anche delimitati da archetti parapedonali, e dalla parte di qua c'è la cabina dell'Enel, dall'altra parte abbiamo un passaggio pedonale che è almeno 1,80 m, poi c'è il marciapiede che propone verso la rotatoria. Quindi direi che la salvaguardia, la preoccupazione di chi ha un minimo di attenzione che il bambino possa sfuggire sotto gli occhi, non dico che uno lo deve guardare con gli occhi puntati e col fucile spianato, ma logicamente attappi il fucile, però direi che è una zona abbastanza di salvaguardia. Poi per il resto accetto proposte operative, perché penso che nell'interrogazione magari anche voi come me avrete già adottato una sorta di immagine progettuale di come, magari una proposta di come potrebbe andar bene, perché se la recinzione potrebbe essere, invece che quella descrittiva di questo, perimetrare il parco con dei pali di legno e due traversi, che quello mi dica quello è il limite, se invece noi dobbiamo andare a metterli così come in questa bozza che mi sono tirato giù dai vari siti per le recinzioni che consigliano, non impongono. Siamo anche come amministrazione disposti a valutare, però portatemi qualcosa di concreto e non solo il fatto di cosa si interroga, perché è facile interrogare, ma come ripeto, poteva essere preventiva l'interrogazione al Comitato degli Elefanti. Io mi fermo qua e poi do spazio alle divagazioni. Grazie.
Allora, parto dalla sua prima constatazione dei fogli. Allora, noi ci siamo fatti carico di questa interrogazione, che io devo dire che avevo sul mio computer pronta già da diverse settimane, perché sono mamma di un bambino che frequenta questo parco. Quindi questa petizione è una cosa che è uscita dai genitori, mamme, papà, nonni, che spesso accompagnano i bambini e hanno visto questa mancanza della recinzione che prima c'era e con l'ampliamento dei nuovi giochi non c'era. Quindi i cartelli che poc'anzi lei sottolineava li ho visti anch'io, e sono stata tra le prime ad andare in classe anche dalle varie maestre e dirgli che cosa c'era fuori, e non lo sapevano neanche. Quindi questo lo può anche dire, lo può dire anche alla referente delle maestre, perché sono stata io ad informarla. Esatto. Io sono stata io a dirle: guarda che c'è questa cosa, e proprio perché la modalità non la condividevo neanche io. Ma ritorniamo al merito. Allora, quello che il buon senso ci dice è che in quella zona lì è necessario un perimetro. Un perimetro perché noi ravvediamo la pericolosità che i bambini lo fanno. Se qualcuno di voi viene nell'uscita post-scolastica alle 4 in particolare, dove la concentrazione d'inverno è molto alta, vede che i bambini vanno oltre, ahimè. E i genitori, talvolta ci sono i nonni, che non sono, diciamo, flash nell'andare a recuperare i bambini. Io trovo che ci sia veramente un pericolo per i bambini. Basterebbe una forma di recinzione. Io non ho messo qui perché, diciamo, non è la mia... il mio mestiere, credo che i vostri uffici siano più che competenti nel trovare se la recinzione deve essere di legno, di plastica, a 2 sbarre, a 4 sbarre. Secondo me basterebbe anche una sorta di recinzione di una siepe, come è il parco dei Conradi, ma proprio per imporre ai bambini più piccini, intendo fino ai 5 anni, prima della scuola primaria, un limite, per dire: io lì oltre non ci devo andare. Quindi la modalità con la quale l'amministrazione vuole fare questo perimetro, a voi di decidere. Noi ravvediamo che ci sia veramente un pericolo, perché nell'ora pomeridiana i bambini sono tanti. Sono tanti, sono molto concentrati, specialmente i piccini tendono ad andare oltre, non vedendo più un limite, vanno oltre. Quindi la modalità con cui si deve fare questa recinzione è, diciamo, gli uffici competenti vostri saranno fare meglio di noi questo. Mi permetta di dire che non pensavo che si dovesse arrivare a tanto, ma dire che i genitori hanno bisogno di una recinzione perché devono guardare il cellulare è qualcosa di quanto più lontano ci possa essere nell'educazione attuale. Ora, il cellulare fa parte pro e contro della nostra quotidianità, ma dire che i genitori si mettono lì in un parco e come motivazione dire che si lasciano lì e hanno bisogno, diciamo, di come le pecore, no? Di un po' di scorazzare mentre il genitore guarda il cellulare, è qualcosa che secondo me in etica un sindaco non dovrebbe mai dire. Piuttosto mi dice: sindaco, io non ho i soldi per fare questa staccionata, questa siepe, questa delimitazione, questa rete, quello che si ritiene migliore, però andare a trovare motivazioni educative, non voglio dire anti-montessoriane, ma insomma dire che i genitori così è un pericolo, perché ahi noi il welfare si basa tanto anche sui nonni, specialmente dal Bissola. Basta farsi un giro dopo le 4 e vedere quanti nonni accompagnano i bambini, li prendono perché i genitori lavorano. E le dico sinceramente che tanti nonni fanno fatica, se ne hanno uno, due, se uno da una parte, uno dall'altra. Quindi una semplice delimitazione, secondo me, non sarebbe neanche così grave come costo, e si farebbe felice una popolazione. I bambini starebbero più tranquilli e non credo che i genitori siano lì per lasciarli allo stato brado senza guardarli, perché quello che io vedo tutti i giorni sono sempre genitori il più possibile attenti, che cercano di far fruire questo parco, che però, se dobbiamo andare a vedere, qui non ho allegato le foto, ma posso fare un'altra interrogazione sullo stato di degrado che hanno questi giochi. Io mi rendo disponibile, sindaco, ad andare insieme a farle vedere gioco per gioco i chiodi che spuntano fuori, perché i giochi sono lì, sono pratici, sono fuori dalla scuola, quindi sono molto fruiti, ma io la invito ad andare a vedere che ci sono tanti giochi, specialmente tutta la parte che dei giochi che insomma si sale, poi c'è lo scivolo, ci sono tante travi con i chiodi a vista, in stato ammalorato. Non solo quello, ce ne sono tanti altri parchetti così, però in particolare quello perché è il più utilizzato. Quindi sarebbe anche opportuno una messa in sicurezza di questo parco, dei giochi preesistenti. Non parlo naturalmente di quelli nuovi, ecco, parlo di quelli preesistenti. Chiedo inoltre, che non è stato menzionato, se pensate di fare una pavimentazione diversa, perché davvero quando i giochi sono stati posati su, diciamo, delle reti apposta, immagino, però tra un gioco e l'altro, quando piove, c'è avvallamento, c'è fango e in superficie ci sono tante radici e spesso i bambini cadono. Spesso. Uno di questi è stato mio figlio che ha tenuto il braccino, non ho fatto nessuna denuncia, però sappiate che è un problema. Se si può mettere un po' di manto erboso o livellare tra un gioco e l'altro, sarebbe una buona cosa.
Allora, quello che le ho detto, logicamente, come tutte le cose, non vanno mai generalizzate, ma vanno osservate. Siccome il fatto che noi abbiamo ritenuto, come diceva lei, che c'è un numero cospicuo di bambini più genitori, proprio per questo abbiamo pensato di ampliare il parco, perché quello rimaneva molto ridotto. La normativa ti dice che la pavimentazione antishock va messa sotto il gioco con determinate caratteristiche, quindi è stata fatta una piattaforma, è stata messa in sicurezza in modo che non si muovano, quindi quando il bambino cade, lì cade e non si dovrebbe far male. Ora è vero che noi, e lei diceva, il welfare è vero, e non possiamo immaginare, io forse ho avuto la fortuna di avere 4 nonni che ho peraltro ancora adesso, che sono stati bravi nella gestione dei ragazzi, ma non possiamo uniformare questa mia condizione, magari perché ci sono dei nonni che magari non sono così. Ma l'assicuro che i miei genitori, per portarli ad esempio, non si sono mai distratti e non ha mai tolto gli occhi dal bambino. Erano altri tempi, altre categorie, altre persone, però... Le dico, io ho avuto la fortuna, e non perché io ho avuto una fortuna, deve essere una fortuna di tutti quanti. Quindi per me i nonni sono una ricchezza. Ora lei andare a cogliere quella sottigliezza che, per amor di Dio, in una discussione normale, sia quella che, io ho detto che i genitori stanno al cellulare, posso dirle che visto che lei mi ha invitato e vengo volentieri, ma ci andiamo anonimamente, il giorno lo scelgo io insieme a lei, quando ne incontro per la strada ci facciamo 2 passi e verifichiamo quello che ci stiamo dicendo, perché poi dal dire al fare, come dicono, c'è sempre di mezzo una barriera azzurra. Ma il problema è che noi dobbiamo verificare, perché se noi, e io non posso immaginare di dire agli uffici di fare una recinzione diversa rispetto a quello che è citato in una indicazione, perché se fosse norma si figuri se apriamo qualcosa senza avere delle indicazioni operative, ma siccome è una scelta e vedremo quanto sarà il costo, non è la questione che il Comune non vuole fare un investimento, uno più uno in meno, ad Albissola se uno vuole fare un investimento ha soltanto bisogno di scegliere quale vuole fare per primo, investimenti ne possiamo fare tutti quelli che vogliamo e sono tutti congrui, però direi che bisogna anche valutare la necessità. Se la si valuta, come ha detto lei, riprofilare con del manto erboso la superfazione delle radici, si può anche fare. Questa stessa problematica ce l'abbiamo all'interno della scuola dell'asilo nido comunale, dove la scuola insieme a alcuni genitori ha voluto portare avanti una progettazione per l'installazione di alcuni giochi sulla sinistra del cancelletto di entrata all'asilo. Anche lì, per quello che le dico con Tinivella, parlavamo anche dell'albero oggetto di risposte via Casarino, ci siamo confrontati perché anche lì ci sono delle alberature all'interno del parco con delle radici che emergono fuori dal terreno. Quelle, dette dall'agronomo, non si può immaginare che queste vengano, eliminate o comunque rasate perché sennò è un problema. Anche lì cos'è? Le indicazioni progettuali che ce l'ha un architetto, non mi ricordo il nome, che è commissionato da questo gruppo di genitori e dalla scuola, che porterà in dote questa progettazione dove noi poi andremo a vedere come installare. Ma lì si parla di pochi metri quadri, quindi questi pochi metri quadri, se andranno nella soluzione operativa di mettere un tappeto antishock, è un investimento minimo. Se noi dovessimo immaginare di dover piattaformare tutta quanta la sede dei giochi con queste, e poi lo vedrà dal preventivo, quindi se ne farà un'idea per sviluppandolo in metri quadri e vedrà quanto costa. Invece per quanto concerne i giochi, e su questo ho fatto recentemente un sopralluogo con quello che ci ha venduto i giochi nuovi, la ditta che ci ha venduto i giochi nuovi, ci ha dato delle indicazioni operative per mettere a sistema anche quelli che sono già datati, che sono lì da tempo. Quindi su quello stiamo lavorando, quindi c'è la
su tutti i parchi.
questo lo facciamo su tutti i parchi, ma adesso parliamo di questo parco qua in aderenza al palazzetto dello sport, quindi c'è già un'azione di prevenzione, di cura, di sistemazione da parte di questi. Poi è vero, oggi siamo abituati, è il sistema che ci porta lì, ci porta ad avere che tutto quello che si mette a disposizione deve avere la massima tutela e garanzia. Io che giro un po' ogni tanto e come tutte le cose osservo l'arredo urbano, osservo i parchi giochi, anche fuori vedo che c'è tanti parchi giochi che sono in terra e forse quando ero bambino io, ma lì andiamo troppo indietro nel tempo, non c'era mai stato il problema del mi sbuccio il ginocchio piuttosto che il gomito, ma si giocava liberamente, ci si divertiva a fare cose diverse, ma sono ere passate. Oggi però, secondo il mio punto di vista, ma è sempre il mio punto di vista, rimane un po' troppo esasperato il fatto che dobbiamo garantire al bambino qualsiasi forma di sicurezza. Poi magari va nell'orto, gli dici di prendere un rametto di rosmarino, non lo conosce, non sa da dove nasce l'uovo, fa tutta una serie di cose, ma non divaghiamo. Io dico che oggi in quel contesto lì ravvisare una necessità così marcata e spinta di dover recintare, perché quello si tratta di recinto, e nel recinto ci si rilasciano gli animali, ci si rilasciano. I bambini non sono quello, i bambini sono liberi di giocare, hanno sempre avuto libero di giocare, ma siccome non vanno al parco da soli, ci deve essere anche da parte dei genitori o dei nonni un'attenzione che il bambino si diverta. E le ritorno a ripetere che li ho visti parecchie volte, ma mi sono fermata e limitata a guardare, perché poi si sa che se si entra in una discussione del genere, ma quando ci sono i bambini che prendono così, dove c'è il rubinetto, per dirle che conosco bene quel parco, dove c'è il rubinetto, che continuano a fare così, ci fosse stato un genitore, un nonno, un amico, avesse detto a quel bambino guarda non fare quella cosa lì, diventava veramente difficile. Come lei sa, la recinzione è posata su un perimetro di cemento armato con degli aggetti di metallo, dove poi vengono ancorati quei paletti e poi c'è tutta la recinzione. Quindi io le dico, insieme a lei lo faccio volentieri, perché così ci rendiamo conto, ma non è una messa alla prova, ci rendiamo conto che purtroppo ci sono delle condizioni. Quindi le dico, quando mi arriverà il preventivo, e che il preventivo, ahimè, non può essere, come diceva lei, possiamo mettere una barriera come c'è in Parco dei Conradi, ma lei se lo immagina prima che arriviamo a far crescere una barriera di un metro, quando sono così, quante ce ne sradicheranno, la manutenzione, tutta una serie di cose. Preferirei farla di legno, no, tutto sommato, però non con queste caratteristiche, perché se io devo mettere in un perimetro come quello di metri quadri X tot recinzioni con dei palettini, uno attaccato all'altro, con le smussature angolate, tutto con un criterio di posizionamento, io penso che siano soldi buttati via, però è sempre io. Quindi nel momento in cui viene e troviamo una condivisione nel sopralluogo che faremo di mettere una recinzione che perimetri il parco con tre livelli di poi ci sarà il bambino che prenderà la tavola per gioco e quindi la scavalcherà, nessuno gli dirà niente, il bambino fuggirà dal perimetro, ecco lì non si è fatto un perimetro idoneo, quindi dobbiamo fare attenzione prima, poi dico, ho apprezzato anche l'intento del Comitato degli Elefanti nell'aver adottato quello per avere un grido, dare un grido d'allarme, dare un'informazione, una cosa che va benissimo. Non vedo in change.org lì il modo, io ricevo petizioni, fortunatamente poche, ma le ricevo con un capofila dove il capofila si firma in fondo e poi c'è tutta una serie di persone che 240 firme, 4-5 foglie a 4 mi arrivano e allora di lì si poteva partire. Così onestamente le dico ben fatto ordinato, ma ne ho una sacchettata qua di informazioni. Il parco deve essere recintato.
Ma guardi, sindaco, quella roba lì non appartiene a me, non appartiene a noi. Glielo dico sinceramente. Lo so, le ho fatte io le foto, ho avvisato io le maestre al mattino alle 8, glielo ho detto io. Quindi lei sta buttando su un argomento una questione che era di buon senso. Io con quella roba non c'entro, il gruppo non c'entra.
Ma lo immagino.
Ci siamo, noi abbiamo fatto un'interrogazione su change.org, cioè prendendo da change.org abbiamo fatto questa interrogazione che già balenava da tempo. Ora, buttare un po' di in cacciara con quelle cose lì, io non c'entro niente con quello.
Mi scusi, almeno non penso che dal mio tono l'abbia buttata in cacciara. Come lei ha detto che io ho additato genitori che stanno a guardare al cellulare e mi ha fatto e mi ha richiamato nel fatto che era l'unica cosa che emergeva dal mio discorso e un sindaco non dovrebbe dire. Io le ho soltanto portata a conoscenza di quello che lei ha visto, ha fotografato e ha girato e mi è stato girato da una responsabile dell'asilo. Io oggi mi sono portato questi, addirittura si rendono disposti a raccogliere i fondi per incitare il parco. Ecco, queste sono azioni, è nato il comitato degli elefanti, va bene, io le dico. Change.org non so cosa sia, l'ho scoperto nel leggere, nella lettura della cosa. Chiederò al mio vice sindaco, che è quello più smart di tutti, di andarmi a fare questa ricerca di questa petizione. La prenderemo, però le dico è proprio la base, e infatti gli ho detto ho accolto con favore la sua proposta nell'andare insieme a così analizzare per quel che vale, ma vale poco la mia, ma già in due siamo già di più e vale doppio. Quindi io questo le posso dire che sono disposto a farlo quando vuole. Mi spiace per suo figlio che abbia avuto questo inciampo, però non possiamo neanche immaginare che con la soperfettazione delle radici ci siano dei problemi. Mi fermo. Prego consigliere.
Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Allora, devo dire che dalla sua, diciamo, introduzione iniziale, dalla sua poi controrisposta alla consigliera Cello, io traggo questo. Allora, lei, e glielo ribadisco come ha detto la consigliera Cello, allora, lei è stato un genitore, sarà un domani un nonno, però un amministratore pubblico. Quindi lei questi discorsi, certi discorsi da genitore su come educano i figli, i genitori, ci sono sempre stati genitori che dal nostro punto di vista, quando avevamo i figli piccoli o da altri punti di vista, educavano meglio, meno bene, come ci sono insegnanti che educano e che fanno il loro lavoro meglio o meno bene, però non, da amministratore pubblico lei non si deve permettere di dire certe cose, mi scusi, perché lei ha la responsabilità di che cosa? Della sicurezza, mi sembra di ricordare, no? Sia della salute che della sicurezza della sua comunità, dei suoi cittadini, e quindi tra i cittadini ci sono anche i bambini piccoli. Ok? I bambini che frequentano quel parco come altri parchi. E il fatto di capire anche dal suo discorso che per lei non è una priorità questa cosa, onestamente non è bello dal punto di vista della, oltre a, appunto a quello che le ho detto prima, per diciamo la comunità. In ogni caso, non esisterà, lei ha esordito dicendo che non esiste una normativa nazionale. È vero, non esiste una normativa nazionale che imponga. Quindi, logicamente, è una scelta da parte di chi? Da parte dell'amministrazione. E quindi non impone la recinzione di un'area a parco giochi, però appunto c'è un profilo di sicurezza. Lei, quando appunto ha risposto al contenuto dell'interrogazione, ha detto che secondo lei questo discorso di sicurezza, in questo caso, nel caso del Parco della Massa, non è così preminente, mi sembra di aver capito, perché da una parte c'è la rotonda, beh, insomma, adesso non sto a ripetere quello che lei ha detto, perché l'ha detto in modo anche preciso, cioè lei non ravvisa questo discorso di sicurezza. Però, appunto, lei forse non si ricorda adesso, il suo figlio più grande all'età del mio, cioè ha quasi a 28 anni, e i bambini di quell'età, anche in mano ai genitori e non ai nonni, perché se ci sono dei nonni che hanno 50 anni, se sono giovanissimi, 60 anni, 70 anni e anche 80 anni che se sono in gamba portano al parco giochi piccoli, anche perché appunto i genitori lavorano. Quindi i bambini, anche se il nonno o il genitore sta vicino e non guarda il cellulare, comunque sfuggono in un attimo. Forse bisognerebbe ricordarsi, magari 25 anni fa, 26 anni fa, a me era successo in via Venezia, che mentre tiravo giù mio figlio dal seggiolino della macchina, questo praticamente per poco mi sfugge sulla strada, eppure ero attentissima, come tutti i genitori cercano di essere attenti nei confronti dei loro figli, no? Per cui, comunque, questi sono discorsi che ogni genitore gestisce come crede meglio, però da amministratore pubblico io non ritengo che siano discorsi da fare. In ogni caso credo che un amministratore pubblico di una cittadina, siccome ha in capo la salute e la sicurezza, si debba preoccupare della sicurezza. Quindi anche se non c'è un obbligo che glielo impone, il buon senso e comunque il fatto di andare incontro a delle esigenze della comunità, facendo i conti anche con le risorse che ha naturalmente il comune. Però io credo che noi crediamo, insomma, adesso ho detto io perché sto parlando io in questo momento, credo che lo debba fare. Grazie.
Beh, solo un secondo, poi diamo apertura, perché non deve essere un monologo tra il sindaco, che poi non ha competenza sulla materia, perché poi ci sono assessori e consiglieri che hanno competenze. Però lei ha detto una cosa giusta, consigliere Scarone. Ha detto il sindaco ha l'obbligo. È vero, il sindaco ha obbligo a 360 gradi per salvaguardare la pubblica incolumità, salubrità, tutto quello che si vuole. Però siccome anche nel suo ruolo la possibilità di decidere quale sia una cosa urgente o non urgente, probabilmente nelle valutazioni e negli impegni di spesa il sindaco ha anche questa competenza. E come quando faccio le ordinanze per la chiusura delle scuole e le faccio perché viene emanata un'allerta, ma poi diventa discrezionale, cosa fa il sindaco? Valuta, perché comunque dice: metto in condizioni critiche sia i genitori che i bambini nell'andare a raggiungere il polo scolastico da o per il polo, chiude. E quindi queste sono situazioni di salvaguardia. Però mi sembra che andiamo un po' troppo oltre sul fatto che il sindaco oggi debba assumersi una responsabilità diretta sulla gestione dei figli di ognuno di noi e di tutti i cittadini di Albissola, perché sennò questo diventa veramente una cosa difficile e impossibile da gestire. Ma quello vale per i parchi giochi, vale per le aree attrezzate, vale per i parcheggi, vale per le spiagge, vale per tutte le altre cose che non mi vengono in mente, vale sui marciapiedi, vale su tutto. Nel momento in cui il sindaco è responsabile e perseguibile penalmente, nel momento in cui non adotta termini di legge, ma siccome è ben chiaro che qua diventa una cosa soggettiva, che oggigiorno tutti quanti richiedono, ma non c'è una norma specifica, ma si aggrappa al buon senso e alle altre cose, penso che in questo sistema non posso essere condannato sul fatto che io non agisco e non perimetro un parco giochi. Quindi vorrei porre l'attenzione, perché poi è facile, no? Io quello che vi ho detto, ho detto alla sua collega consigliera, portatemi anche una soluzione operativa, perché, e sdoganiamo questa cosa che nessuno di noi conosceva, ce la siamo trovata lì, si è instaurato il comitato degli elefanti, benvenuti agli elefanti. Bene, però quello che interrogate, però nel momento in cui interrogate qualcheduno, e lei, tutte e due siete docenti, quindi interrogate le persone, ma gli date degli strumenti su cui studiare, delle indicazioni, delle situazioni. Non è che li interrogate così e via. Quindi nel momento in cui interrogate, portate anche qualche soluzione, perché è troppo semplice interrogare e poi mettere davanti al fatto compiuto il sindaco deve fare. Cosa fareste voi? Portatemi una soluzione, come hanno fatto i genitori del nido, dell'asilo comunale, che si sono portati un progetto e se lo sono caricati loro. Una volta nella vita provate a mettere lì e sviluppare soltanto non una richiesta, ma bensì portate un progetto che possa essere valutato, un'indicazione operativa, perché è facile chiedere. Oggi ve lo chiedo io, se avete uno strumento operativo, qualche tecnico, qualche architetto, qualche ingegnere che abbia voglia di disegnare e portare un piano economico finanziario che possa essere poi oggetto di richiesta, facciamo un po' l'inverso, perché se no qua sono sempre gli stessi a lavorare e sempre gli altri a chiedere. Quindi io direi che se volete essere partecipativi nel vostro ruolo non dovete soltanto interrogare, ve lo do come insegnamento, potete anche non prenderlo, non dovete soltanto interrogare, dovete anche stimolare con qualcosa di non solo una sequela di numeri e di cose, cosa intende fare il sindaco. Il sindaco vi ha detto, e poi lascio la parola agli interventi dei consiglieri, vi ha detto, ritengo oggi, e l'ho messo per capire quanto costerà, ma è una valutazione mia personale, perché se domani andiamo a investire dei soldi mi piacerebbe capire la vostra idea tecnica operativa dell'installazione di una recinzione. Quindi adesso, come richieste, me l'aveva chiesto il consigliere Carlo Rossi, e poi diamo la parola all'assessore e poi diamo continuità al dibattito. Prego consigliere.
Ma faccio solo una riflessione, stasera andremo tutti via da qua, ognuno con la propria idea, nel senso che non credo che la mia riflessione cambierà l'idea di nessuno. Quello che però cerco di spiegare è questo: gli amministratori sì, hanno l'obbligo della sicurezza e l'obbligo di pensare a tutte le cose, però a volte dobbiamo anche andare un pochettino oltre, cioè i nostri bambini vanno a scuola tutti con la macchina e li portiamo tutti con la macchina, me compreso, no vabbè, il mio va col pulmino, ma più o meno perché non si può fare altrimenti. I nostri bambini vanno a giocare in un posto tutto chiuso perché non si può fare altrimenti, perché fuori è pericoloso, perché eccetera eccetera. Tutto questo, e voi che siete docenti lo sapete meglio di me, è l'esatto opposto di quello che succede nei paesi, diciamo, più evoluti o paesi diversi da noi, dove il bambino viene responsabilizzato. E questo non è solo un problema di lo lascio libero o non lo lascio libero. I bambini hanno bisogno di essere responsabilizzati. Ora sto ampliando il discorso, anche il fatto di poter giocare in un ambiente dove loro si autoregolano, cioè sanno che non devono uscire da un certo perimetro, sanno che non devono correre magari in un certo modo, come se il piano fosse tutto liscio come la palestra del posto dove giocano a basket, è un modo di responsabilizzarli. Poi io capisco il vostro punto di vista, perché ora dobbiamo fare, a me non piace mai puntualizzare, siamo stati tutti genitori, sono genitore anch'io, ho il figlio che ha 10 anni, quindi queste cose me le ricordo perché sono successe l'altro ieri, però non si può parlare solo perché si è genitori, perché comunque anche quelli che non sono genitori hanno diritto a espletare la funzione di amministratori o comunque dire la loro. Quindi secondo me il dare ai bambini l'opportunità di capire che devono essere responsabilizzati, anche quelli piccoli, perché io mi ricordo che a mio figlio dicevo dove non si poteva andare e magari io ero più fortunato, mio figlio non lo faceva, altri bambini no, però diciamo era un modo per renderlo responsabile. Ora chiudo facendo un inciso, il pericolo qual è? Quello delle macchine? Ecco, per il mio modo di vedere non ci dovrebbe essere il pericolo delle macchine intorno a una scuola, non ci dovrebbe essere il pericolo delle macchine. Cioè i bambini dovrebbero essere liberi di uscire da un parco giochi anche di 3 metri e di non incontrare una macchina che li schiaccia. Questa è la mia visione utopica, chiaro, però è la mia visione di quello che è un parco per bambini, dove i bambini possono uscire anche di 2 o 3 metri dal parco del bambino, della delimitazione, ma non venire schiacciati da una macchina.
Grazie, prego. Assessore.
No, in realtà concordo con quanto ha detto il consigliere Rossi, aggiungo solo che secondo me ridurre e incolpare il sindaco rispetto al fatto che se non si fa una recinzione allora non si preoccupa della sicurezza mi sembra un po' pesante, nel senso che la sicurezza ci deve essere, ci mancherebbe, ma nei giochi dove probabilmente ci sono i chiodi, tanto è vero che è già stato fatto da un consulente, come diceva, ricordava il sindaco, tutto il giro e verranno messi a posto. Questa è una sicurezza. Educare i bambini a non scappare rispetto a un perimetro credo che insomma sia un obbligo dei genitori, anche dei non genitori, dei nonni, perché allora ogni posto del paese è un pericolo. Andiamo al mare, c'è il bagnino, se il bagnino non si gira affoga il bambino, non lo guardiamo perché intanto c'è il bambino, non si può sempre delegare ad altri la sorveglianza, non funziona così. E se voi che guardate attentamente il flusso di persone che ci sono alle 4 all'uscita, lo vedo anch'io e ho anche molti video dove ahimè le mamme stanno tanto ai cellulari e non vuol dire colpevolizzare, ognuno ha le sue responsabilità. Vuol dire fare delle scelte, o ti guardi il bambino o sei al cellulare, funziona così.
Prego, consigliera.
Mettetemela in battuta, nel senso che non pensavo di trovare tutti i Montessori questa sera, ecco, nel senso di formazione così su come si educa un bambino. Io vorrei tornare alla questione, no, anche noi in cosa, io ho portato un'interrogazione con delle questioni serie e non ho citato nulla dell'educazione, consigliere Otonelli. La questione che porto è questa, io direi di fare un passo indietro e di dire se... Allora, sulla questione di responsabilizzare, ci sono tanti bambini di 2 anni e 3. Io credo che sia abbastanza difficile, anche quanto uno ci provi, a responsabilizzare un bambino di 2 o 3 anni sulla difficoltà di andare oltre una determinata barriera. Io faccio ancora un passo indietro, chiedo se si può pensare veramente col buon senso di trovare una mediazione per far sì che in questo luogo ritorni ad esserci una recinzione, perché io ritorno qua. Prima dell'ampliamento la recinzione c'era, ok? Quindi partiamo da una condizione dove quel parco era recintato, da tanti anni era recintato, con la maniera più o meno verosimile alla legge che poc'anzi lei diceva, io non lo so, comunque era recintato. C'è stato un ampliamento? Erano abituate le famiglie albisolesi ad avere quella recinzione? Visto che c'è un pregresso, che c'è stata una recinzione prima, e visto che c'è stato un ampliamento, quello che manca è il finire quella recinzione che prima c'era, d'accordo? Beh, perché c'era il pregresso, non ci fosse stato. Possiamo stare qui a dire, beh, non c'era, anche al Parco Luceto mica è tutto recintato, d'accordo? Ma ce ne sono tanti altri parchi che non sono recintati. Però lì c'era il pregresso, quel parco lì era recintato da tanti anni, quindi vedersi non recintato più con l'ampliamento, io direi che sul buon senso sarebbe opportuno trovare, sul modo non lo so, io posso anche farmi carico, ci possiamo fare anche carico noi di cercare delle persone, come so che nella scuola dell'infanzia stanno cercando le famiglie, di trovarsi l'agronomo, di trovarsi l'architetto, di trovarsi le persone competenti come stanno facendo per cercare di fare un ampliamento del giardino interno a una scuola dell'infanzia su territorio comunale. Se questo è, io credo che il nostro ruolo sia un altro. Se devo fare anche questo, ma io lo faccio volentieri, però credo che sia un ulteriore step rispetto a quello che un consigliere comunale deve fare. Quindi io sono in tutta coscienza, tranquillissima con i miei colleghi, di fare attraverso questa interrogazione quello che andava fatto. Col buon senso dico, l'amministrazione ha la volontà di trovare una recinzione? Qualsiasi, sì o no? Come? Se di legno, se di verde, se di corda, di quello che volete. Ma perché c'era un pregresso? Prima c'era e da un giorno all'altro non ce la siamo trovata più.
Ma per chiudere, perché poi voleva dire qualcosa... No, ci siamo abituati sulle cose che interessano tutti per poi arrivare in fondo a una soluzione, no? Nella proposta di cui vi ho invitato, ma non provocatoriamente, non prendiamola sempre provocatoriamente, nella proposta di cui vi ho invitato, fatemi uscire secondo voi qual è la recinzione tipologicamente adatta da poter installare, perché così assieme possiamo condividere un'analisi dei costi, un'analisi della necessità, un'analisi della oggettivo aiuto che può dare la recinzione. Facciamolo. Poi di lì, dall'analisi dei costi, nessuno, o perlomeno bisogna vedere quanto, perché se no le posso dire che era anche semplice immaginare di toglierla tutta la recinzione, e le posso dire che se domani mattina io e lei, mentre porta il bambino all'asilo, ci incontriamo e facciamo una verifica di quella che è l'attuale, verifichiamo che non ha più tanta vita sulle spalle quella recinzione, perché purtroppo è stata utilizzata, data la vetustà delle annualità che si porta dietro, però non è stata rispettata come sarebbe dovuto avvenire il rispetto per la cosa che non è tua. E poi le dico, è vero, sono cambiati i tempi, ormai abbiamo sdoganato qualsiasi tipo di comportamento, ancora oggi pomeriggio ho detto, stamattina c'erano dei ragazzi probabilmente di seconda media o terza media che erano in giro col professore. Sotto ai giardini del comune sapete che c'è l'unica altalena che funziona ancora. Il professore era tranquillamente a chiacchierare con un altro gruppetto di ragazzi, ce n'erano cinque che facevano quasi il giro, perché una volta la passione sulla chi vecchio come me fare quasi il giro con l'altalena. C'erano sti ragazzi, gli ho detto dai ragazzi, magari un po' più piano perché si rompe. Sono guardati, si sono messi a ridere, fine del cinema. Però per dirvi che non è così semplice mantenere qualcosa. Io, se tutto funzionasse, come diceva l'assessore Brizzo, sarebbe nel mondo ideale, non ci dovremmo preoccupare di niente. Oggigiorno dobbiamo tutelare una categoria, però sviluppiamola assieme, questa idea, perché così viene fuori all'unanimità del fatto che è stata fatta una recinzione, è stato creato un perimetro. Certo, dobbiamo farlo, ma con un'idea. Poi quello che dice queste indicazioni normative, ti danno delle indicazioni in modo che il bambino non rimanga incastrato sotto, che non ci entri con la testa, perché allora lì non dovrei veramente diventare responsabile, o diventare responsabile se un bambino poi metto a 50 centimetri da terra, sale con i piedi così, si arrampica, cade dall'altra parte, sbatte la testa, se diventa responsabile tal sindaco, tutta la vita senza recinzione, perché perlomeno è responsabile del genitore che se lo porta al parco, e lì non potete dire che il sindaco ha responsabilità perché il bambino è scappato al genitore e è andato sotto la macchina, perché se no, a parte questo mestiere già lo vogliamo fare pochi, ma non la farebbe più nessuno se è una responsabilità diretta su un errore di un altro. come sappiamo, sulle moto abbiamo l'assicurazione, sulle macchine c'è imposta l'assicurazione perché facciamo danni a terzi. Se il sindaco deve farsi un'assicurazione per la tutela nella sua persona, perché ognuno può imputare, lei prima ha detto io non ho fatto denuncia. Cosa avrebbe denunciato, consigliera, che suo figlio si è inciampato in una radice, in un parco giochi dove ci sono gli alberi? Sarebbe stato meglio che gli alberi fossero tutti azzerrati al suolo, ci fosse stata una spianata e non al fresco? Cosa denuncia? Denuncia il fatto che probabilmente suo figlio, come tutti i bambini del mondo, correndo, rincorrendo, adesso non so quanti anni ha suo figlio, si è inciampato in una radice, è la normalità. Non è non ho denunciato. Cosa denunciava? Al sindaco che c'è la radice nel giardino del parco? Beh, mi sembra un paradosso. Poi io non sono qua a fare il Montessori, che mi viene ancora, ci ho pensato un po' le indicazioni che dava la Montessori sul fatto dell'educazione. Ognuno di noi educa i propri figli nel proprio sistema. Se andiamo a richiamare, io figuri se mi permetto di dare indicazioni di educazione dei figli. Ne ho già avuto basta dei miei due, quindi si figuri se devo andare a dire agli altri come devono educare i ragazzi. Però bisogna fare attenzione, perché il perimetro è sottile. Nel momento in cui fai, se sbagli, poi sono problemi. Io oggi dico, lì se un genitore porta il bambino al parco è consapevole che potrebbe correre verso la macchina, gli fa quattro urli, probabilmente si ferma, probabilmente non si ferma, se è normodotato corre anche, se c'ha una persona anziana che non riesce a raggiungerlo magari si farà aiutare, perché lì tutti quanti si aiutano, genitori, nonni compresi, uno butta un occhio su uno butta sull'altro. Però per non divagare oltre direi che di tutto quello che abbiamo detto colgo con favore una data a lei consona per fare un sopralluogo assieme e ci facciamo una verifica, non diciamo quando. È come quando vado a fare il grado di soddisfazione alla mensa, capito, arriva, è arrivato il sindaco a mangiare, e così valuto così. E così con lei faremo una mattina che magari ha disponibilità per me, mi libero, o mattino, pomeriggio, prima che chiudano le scuole, così abbiamo anche un polmone diverso di utilizzo all'interno del coso, e poi valutiamo assieme. Voleva dire qualcosa, consigliere? Prego, prego, ci manca.
No, io volevo, no, ma non in relazione a questo, ma in relazione allo strumento dell'interrogazione. Perché mi sembra che ho colto da parte sua, sindaco, un certo fastidio perché noi facciamo le interrogazioni. Cosa le devo dire? L'interrogazione consigliare è uno degli strumenti che hanno i consiglieri ed uno degli strumenti principali che i consiglieri comunali hanno previsto dal regolamento per fare che cosa? Cioè, no, non per fare una proposta, se vogliamo fare la proposta facciamo una mozione, non facciamo un'interrogazione. Né un'interrogazione chiediamo appunto le motivazioni, possiamo chiedere se un fatto è vero, possiamo chiedere come abbiamo fatto adesso, quali provvedimenti sono stati adottati dall'amministrazione, cioè chi governa non siamo noi, è lei con la sua amministrazione. Per cui i provvedimenti che ha adottato, perché ha adottato quei provvedimenti o i provvedimenti che si intendano adottare in relazione ad una certa problematica o quali siano state le scelte per una certa, le motivazioni, una certa scelta amministrativa. Quindi io non banalizzerei lo strumento, e se ho colto questo diciamo segno di fastidio, noi continueremo a fare comunque quello che abbiamo fatto fino adesso. Grazie.
No, io non volevo limitare sicuramente la vostra azione, che è ben chiara a tutti qual è il vostro ruolo nell'adottare l'amministrazione, e lungi da me di eliminare, che, a parte che non posso, ma determinati procedimenti. Il fastidio è inversamente proporzionale, nel senso che io, come dico una cosa, probabilmente lei produce lo stesso fastidio che lei ha notato in me, io lo noto in lei, ma è un dare e avere, come tutte le cose nella discussione civile che ci portiamo avanti da un po' di anni, dalla conoscenza, da tutte le situazioni. Quindi continuate a fare le interrogazioni, però direi che nel momento in cui si dice al sindaco cosa intende fare, e io vi porgo una mano dicendo vediamo assieme come possiamo fare, nel momento in cui verrà fuori una decisione operativa di una recinzione, posto che questa si metta in atto, l'abbiamo fatta assieme, così la responsabilità ce la dividiamo un po' a metà. Grazie. Bene, grado di soddisfazione nelle interrogazioni.
Insoddisfatta, grazie.
Grazie a lei, consigliera. Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno. Perché poi nella divagazione c'era qualche altro intervento, perché poi io sono andato sulla... Nessuno. Allora vado avanti col punto 3. Scusatemi se, soprattutto agli altri consiglieri, se non mi sono reso conto di non aver chiesto.
Nessuno ha chiesto di intervenire, mi pare di no.
No.
Dopo Rossi nessuno ha chiesto di intervenire.
No, ma me ne sono andato liscio sulla cosa, ma non volevo bavagliare nessuno. Punto 3, variazione numero 21 al bilancio di previsione finanziaria 2026-2028. Assessore Brizzi, mi dia un po' di tregua.
Sì. Allora, questa variazione, come visto in commissione, vede sostanzialmente l'applicazione di una parte di avanzo vincolato e una parte di avanzo libero. Andrei magari a vedere l'applicazione dell'avanzo libero per 101.000 euro, che è a discrezione dell'amministrazione, dove vengono impiegate 29.124 in incarichi professionali per il controllo sui ponti, quindi un'applicazione alla spesa corrente. 19.154.000 ne deriva da una sostituzione di pali, che è una manutenzione straordinaria sul territorio a seguito di un censimento, di un controllo. E questa è un'applicazione alla spesa in conto capitale, 43.500 euro che è la quota annuale per il 2026 al Consorzio Depurazione Acque, sempre spesa in conto capitale, e 9.400 euro per espropri vari. E poi abbiamo un totale di 137.196 che, come vi dicevo, è l'applicazione dell'avanzo vincolato e quindi che ha delle destinazioni, come dice, vincolate, vuoi sul sociale, vuoi su interventi di messa in sicurezza strade per 22.625 e interventi di asfaltatura per 63.519. Se avete domande...
Prego, consigliere.
Posso? Innanzitutto ringrazio come al solito gli uffici. Fa forte. È d'obbligo. Sarebbe stato il contrario. Poi annuncio a stesso. Annuncio l'astensione su questo punto. Perché comunque le domande le ho già fatte in commissione comunale, quindi dichiarazione di voto e basta.
Grazie. Ci sono altri interventi sulla delibera? Nessun intervento? Ho perso l'ordine del giorno, non ho messo uno qua. Quindi pongo in votazione la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2026-2028. Chi è favorevole pregato di alzare la mano. La maggioranza è favorevole.
Bilancio di risoluzione. Sì,
ricordo che sì. Lascia una verifica.
Sì, direi di sì. Chi fosse, non so se l'ho messo. Direi di sì, ma... Aspetta, Sì.
Come dichiarazione, quindi maggioranza favorevole.
E l'altro.
Di nuovo, scusa. come la dichiarazione di voto anticipata dal consigliere Proto, il gruppo di opposizione si astiene alla votazione.
Tutti due gruppi si astengono.
Chi si astiene? Scusate.
Ok.
Diamo l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole pregare di alzare la mano. Grazie. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno, approvazione del progetto comune di fusione per l'incorporazione inversa della società consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A., servizi ambientali S.p.A., servizi comunali associati S.r.l. nella società Acqua Pubbliche Savonesi, contestualmente trasformate in Acque Pubbliche Savonesi S.r.l., proroga tecnica al 31 dicembre 2026 del termine per la definizione consorziale mediante fusione. Prego l'assessore alle partecipate, Sara Brizzo.
Allora sì, questo è semplicemente una proroga tecnica, appunto nelle more del progetto di fusione per incorporazione inversa delle società citate in APS S.r.l., una proroga richiesta fino al 31/12/2026. Ricordo che il Comune di Albissola aveva una partecipazione diretta nel consorzio depurazione acque per l'8/86 e una partecipazione in APS indiretta per il 4/41. E nella nuova conformazione ne avrà una partecipazione diretta in APS per una percentuale del 5,86. Sempre meno. Basta, direi che no, scusate, per il 5,141%. Basta, quindi è semplicemente una richiesta di proroga al 31/12/26.
Ci sono interventi? Prego, consigliere.
La dichiarazione di voto, astensione, e poi volevamo dire, no, volevo dire fare una breve considerazione. Siccome abbiamo visto che i documenti erano enormi, soprattutto tecnici, perché abbiamo visto che sono elaborati relativi al rapporto di fusione, al rapporto di concambio legati alle tre società, e che i membri del Consiglio di amministrazione passeranno da 4 a 5, chiediamo, anche se la nostra partecipazione è esigua, perché il 5,54% è veramente esiguo, contiamo poco o nulla, che ci sia un membro che abbia a cuore i problemi che ha Albissola Superiore, soprattutto legati a problemi di vetustità delle aree idriche, e quindi cerchiamo di ottenere almeno un membro che sia dalla nostra parte e non dalla parte del Levante, competente sulla materia, perché siccome l'acqua è un bene pubblico, di non aiutare sempre la zona ricca della Liguria, dall'altra parte, oltre Vado, ma di venire anche più di qua, perché comunque tutti i comuni da Savona in giù, da Savona in qua, hanno dei problemi sulla rete idrica.
Bene. Prego,
il consorzio depurazione acque nella sua composizione comunque ha una percentuale alta al di là del comune di Albissola Superiore, quindi avrà un peso in APS e i membri da 4 a 5 ovviamente per norma, ed è un motivo che avevamo, se vi ricordate, avevamo contestato e avevamo infatti richiesto in sede di assemblea del consorzio. Infatti avevamo passato una delibera, la prima probabilmente del progetto di fusione, dove appunto indicavamo nelle more della ridefinizione dei membri del consiglio, che fosse un amministratore unico, che fossero tre, che fossero cinque, comunque ovviamente di andare a seguire quello che la norma dice. E rispetto al peso, il consorzio sicuramente avrà comunque un peso rispetto alla società.
Ci sono altri interventi? nessun intervento. Quindi pongo in votazione l'approvazione del progetto comune di fusione per incorporazione inversa delle società consorzio per la depurazione dell'acqua e discarico del Savonese, servizi ambientali, servizi comunali associati nella società Acque Pubbliche Savonesi, contestualmente trasformate in Acque Pubbliche Savonesi SRL, proroga tecnica al 31 dicembre 2026 del termine per la definitiva consorziazione mediante fusione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Come dichiarazione di voto astenuti, ma chi si astiene, così facciamo prima, sì. 4 astenuti, grazie. Sì. Diamo l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole pregato di alzare la mano. Unanime. Grazie. Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno, cui chiedo al segretario di darci due informazioni tecniche per cortesia.
Sì, questo punto all'ordine del giorno, cioè su questo punto, il gruppo di maggioranza chiede, fa una richiesta di sospensiva ai sensi articolo 55 del regolamento del Consiglio Comunale, recependo a sua volta una richiesta proveniente dagli uffici, cioè dal RUP e dal sottoscritto. Come è stato già visto in commissione, la proposta di variare il DUP nella parte della programmazione triennale dei servizi e forniture, degli acquisti di forniture e servizi, derivava principalmente o esclusivamente da un prolungamento dell'affidamento della gestione della casa di riposo da 60 a 96 mesi. E in questi giorni, devo dire la verità, soprattutto oggi, parlando con la RUP, la dottoressa Slotta, abbiamo valutato che l'idea iniziale di spostare in avanti e passare dal 3 più 2 al 4 più 4, quindi 96 mesi, sono 8 anni di fatto, da un lato avrebbe forse portato un vantaggio in termini di potenziali offerte favorevoli, perché è ovvio che più è lungo l'appalto, più l'offerta può essere appetibile, però dall'altro Laura Slotta oggi mi diceva: io non vorrei, però ripensandoci, e l'ha fatto anche in maniera molto etica, professionalmente, molto deontologica, ripensandoci dice: io non vorrei poi vincolare esageratamente il Cuneo Albissola, magari, come può succedere in questo periodo, in questa epoca, cascando male come appaltatore. Ecco. Allora, viste entrambe le facce a medaglia, mi dice: ma possiamo ancora rivedere questa cosa, perché io non mi sento, cioè non vorrei fare un danno al Cuneo Albissola, poi magari io vado via e vi trovate un appaltatore pessimo e che vi dovete tenere per 8 anni. Questo è un po' il motivo per cui noi ovviamente ne abbiamo parlato al sindaco e al gruppo di maggioranza e faremo una richiesta di sospensiva come prevede articolo 55, nel senso di rinviare l'eventuale discussione ad una seduta futura. Nel frattempo la dottoressa Slotta mi diceva: io nel frattempo però, se con la CUC trovo la quadra per partire col bando, vorrei partire, quindi rebus sixtantibus si partirebbe col 3 più 2, tanto per intenderci. Ecco. Quindi questa è un po' la cosa che volevo dire, e ovviamente Consigliere Corona.
Presente.
No, se si può risiedere, perché questa proposta di sospensiva va votata, ovviamente. Non è che... Tutti favorevoli, cioè, non so, il presidente, il sindaco.
Sì, 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 diamo una votazione.
No, no, ma c'è no, diamo... votata la proposta di sospensiva.
Se non ci sono interventi in merito, No. Era già anticipato la votazione. Se non ci sono interventi in merito, pongo in votazione la sospensione della delibera numero 5 all'ordine del giorno. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. All'unanimità. Grazie. Ciao. Bene, tra quelli che si alza e se ne vanno e tra quelli che sono ancora qua, direi che chiudiamo la seduta del Consiglio Comunale e buona serata a tutti.